Ciao ciao,
mi devo presentare.
Allora, io sono Marco, arrivo. Mia figlia mi dice comincio ad essere vecchio, perché lei comincia ad essere grande, quindi. Ma anche perché mi sono tenuto la cresta, quindi lei dice papà è 40 anni e comincia a vedersi un filo bianco, una serie di fili bianchi. E allora mi dice papà stai diventando bianco e vecchio, io devi cominciare a vestirti in un altro modo, perché comincia a farsi, sai, ne ha 11, l'altra ne ha 8, dice papà così. Poi per me è funzionale questo modo, anche perché quando mi capita di incontrare i vostri figli, tra virgolette, o mi capita di fare percorsi formativi, io parto sempre da questo presupposto, che quello che io penso spesso lo inserisco nelle cose della mia vita. Quindi se qualcuno di voi pensa che tutte le persone che hanno la cresta siano persone che si drogano o che hanno comunque uno stile di vita particolare, adesso vedendo me, chi pensa questa cosa penserà no, questo qua, cioè, viene qua a parlarci di droga, guardate come è vestito, guardate, ha la cresta, e casomai il primo pensiero è se io penso che una persona che ha un certo modo di presentarsi, ha un certo stile di vita, voi vedendo me adesso potreste pensare che il mio stile di vita è uno stile di vita particolare. In realtà, prima di presentarmi, vi faccio vedere una cosa, proprio prima di presentare tutto, stasera mi piaceva partire così, volevo farvi vedere questa cosa, e vi chiedo, facciamo una cosa molto veloce, vi chiedo di dare un occhio a questa foto, si vede?
Sì.
Dategli un occhio un attimo, proprio un attimo. È un po' sgranata, però. Cosa vedete?
Due immagini.
Vai. Cosa vedi?
Un bimbo sdraiato con le manine in alto.
Ok.
O se no, i due...
Quindi tu vedi le due persone qua che sembrano...
Sono su un lago, cos'è?
Ok. Adesso si vede male nella... Se no vedi un bambino. Chi è che vede il bambino? Chi non lo vede, provi a... Qua ci sono dei piedi, se guardate. Questi sono dei piedi. Queste si vede poco col proiettore, sono delle manine. Qua c'è un naso. E qua c'è una testa. Chi è che ha visto delle altre cose?
Ciao.
Salve. Chi è che ha visto delle altre cose? A prima Chito, e allora... La coppia è un bambino, oppure cosa avete visto pure? L'albero, ok? Via, senza problemi. L'albero e l'albero che emozione dà? Particolare, cioè nel senso che quale parte dell'albero ti ha più colpito? Vado con la freccia, vado con la bacchetta, questa parte?
Sì, quella di dentro, la bocca.
Ok. Qualcun altro ha visto delle altre cose? Facciamo un giochino, proprio sul discorso che facevo prima, che spesso quando noi pensiamo una cosa, quella cosa lì diventa... Tu hai visto l'albero, che ti ha dato un'emozione. Fermiamoci sulla coppia. Che emozione ti dà solo la coppia?
Romanticismo.
Probabilmente stanno insieme. Provate... Se voi due, sulla base di questa immagine, andate domani, stasera, dalla stessa persona a raccontargli un'immagine, probabilmente gli racconterete la stessa immagine ma due emozioni diverse. Romanticismo, amore, marito e moglie, coppia che sta vicino al mare, che guarda il futuro, mentre lei potrebbe raccontare di un albero minaccioso. Oppure se un terzo racconta solo il bambino andrebbe a dire ho visto un'immagine con un bambino. Tra l'altro se tu fai il collegamento dell'immagine tra la coppia e il bambino, che fantasia arriva? Che probabilmente lei sta aspettando un figlio. Altro gioco, se noi uniamo le tre immagini, albero minaccioso, coppia e bambino, che emozione vi dà? Unendo le tre immagini, la coppia, il bambino e l'albero minaccioso.
Pericolo.
Cioè, nel gioco delle storie, probabilmente io potrei pensare che lei aspetta un bambino, ma c'è qualcosa che nel futuro potrà mettere in pericolo questa cosa. Io questa immagine la uso spesso con i ragazzi, ma anche con i genitori, perché mi serve a fare un ragionamento, che è quello che quando io incontro un'immagine, quando incontro una situazione, quando incontro un tema, spesso guardo la prima cosa che mi interessa. Spesso io noto la prima cosa che è di solito la cosa che mi piace di più o mi disturba di più, ma è la prima cosa che mi viene da guardare. Se io li blocco la situazione, il rischio che io quell'immagine non l'ho guardata per quello che è, ma l'ho guardata per quello che mi interessa. Nel guardarla per quello che mi interessa, che è sano come processo, perché è comunque un sistema di difesa, il rischio è che io non sto percependo l'immagine, ma sto percependo quello che mi interessa di quell'immagine. Adesso io l'ho tagliata molto, è il giochino. Se voi adesso ci badiamo un attimo in questi 3 minuti, molti di voi avranno cambiato idea sulla prima immagine che hanno avuto, oppure hanno una lettura di questa foto con 3 elementi, e quando andranno a raccontare la foto la racconteranno sempre con delle emozioni diverse, perché l'emozione è quella che mi interessa a me, ma avrò una visione un po' più ampia di questa foto. Allora, il percorso che facciamo per me ha quest'idea. Noi ci incontreremo in queste settimane 3 volte. Le prime 2 sono provocazioni. Io cercherò di provocarvi e quindi vi chiedo di mandarmi quel paese, di non essere d'accordo, di interrompermi, di dire quello che volete. Perché io vi provocherò. L'ultimo incontro invece andremo a tirare le fila, cioè andremo a capire rispetto ai primi 2 incontri, quindi droghe e secondo incontro comportamenti a rischio, come posso io genitore o educatore, come posso io nella relazione con una persona che è a un altro livello da me, per età, per ruolo, usare le provocazioni dei primi 2 incontri per capire quali sono quei passaggi che posso mettere in atto, ok? Quindi nei primi 2 incontri io non vi darò risposte, cioè non vi darò risposta, alle domande si risponde sempre, però provocherò molto l'idea di provare ad arrivare alla fine, e alla fine andiamo a provare a recuperare le risposte, perché quello che vi chiedo è: proviamo a guardare la foto da più punti di vista, non fermiamoci a uno, ne guardiamo 5 o 6. L'altra premessa è che è una premessa dovuta, è quelle cose su cui ragioneremo non hanno un'ambizione politica, anche se probabilmente andremo anche su quel tema, ma non hanno una lettura politica, hanno un tentativo di leggere la realtà del mondo d'oggi da un altro punto di vista, la foto. Ora mi presento, quindi oggi parleremo di droghe e io cercherò di mandarvi a casa, se riesco, con tanti dubbi, tanto poi c'è l'ultimo incontro. Poi parleremo di comportamenti a rischio, se non riusciamo a fare alcune cose di oggi la prossima volta le riprendiamo, cercherò di mandarvi a casa con tanti dubbi, alla fine proviamo a cercare le risposte. Allora, io sono Marco, tra un po' purtroppo compio 40 anni e ho una bimba di 11 che si chiama Alice e un'altra di 8 appena compiuto che si chiama Martina. Lavoro nel campo delle tossicodipendenze ormai da un po' di anni, nel senso che ho cominciato presto, ero ragazzino di 21 anni quando sono andato a lavorare in comunità con tossicodipendenti e lì mi sono fatto un po' di gavetta e ho lavorato con persone che esprimevano una grossa sofferenza, con persone che non hanno scelto di diventare tossicodipendenti, con persone che, tra l'altro, ho lavorato anche in comunità femminili, quindi dove l'ambito della sofferenza è in un ambito esploso, perché guardo le ragazze che sono qua in sala adesso, se io ho perso dei figli perché me li hanno tirati via o perché li ho persi materialmente, se mi sono prostituita, se sono andata in carcere, l'elemento della sofferenza intima è un elemento grosso. Poi spesso diamo la colpa alla droga, per colpa della droga, in realtà poi quello che facevano, quello che gli capitava erano cose reali, che bisogna capire se era la droga o meno, però. Quindi ho fatto questa esperienza di 10 anni, 8 in comunità con persone tossicodipendenti e poi ho cominciato a occuparmi di giovani, come diceva prima l'assessore, nell'ottica del lavoro di strada, quindi dell'incontrare in strada giovani adulti nei luoghi del divertimento, nei rave legali o illegali, in strada sulla panchina, piuttosto che in altri posti. Per fare cosa? dal comportamento a rischio, dalla siringa, diciamo così, al concerto, dal laboratorio di DJ all'accompagnamento ai servizi di un ragazzino abusato, cioè quindi un ambito ampio. E in più sì, mi occupo di formazione da un po' di anni e coordino dal 2005, sono consulente della regione dal 2005 per il coordinamento regionale dell'unità di strada. Questo è quello che un po' sono. In più amo molto la lettura e i fumetti, amo molto le sollecitazioni. Partiamo? Allora, io la prima cosa da cui partiamo è 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, 20 minuti fa. Sono andato a prendere un caffè, io sono di Fabbrico, sono nativo di Novellara, quindi sono vostro vicino di casa. Nativo di Novellara e abito a Fabbrico da un po' di anni. Prima non avevo visto la Gazzetta di Reggio stamattina, sono andato a prendere il caffè quando sono partito per venire qua e ho visto questa cosa. E mi piaceva e siccome mi hanno insegnato che le cose vanno... che bisogna sempre un po' improvvisare. La prima pagina della Gazzetta di Reggio è "Muore con la droga in bocca". In realtà, cioè, quindi, si schianta con l'auto mentre sorpassa e vola in un fossato. Lo spacciatore si scontra a Pieve, c'entra un furgone che poi va a sfondare il muro di una casa colonica. Questa è un'immagine sulle droghe che stamattina era in prima pagina sulla Gazzetta di Reggio. Andiamola a vedere. In realtà cosa è successo qua? È successo che questa persona, che non si sa se era sotto effetto di cocaina o meno, va forte, fa un incidente, nel fare l'incidente sbatte l'addome, aveva degli ovuli, perché in realtà è probabilmente uno spacciatore davvero, aveva degli ovuli in pancia. Ovuli in pancia vuol dire io per non essere beccato mangio degli ovuli, poi dopo nel momento in cui defeco, in modo che mi beccano un po' meno. Prendendo una botta gli è uscito un paio di ovuli, quindi l'hanno trovato con... la cocaina sputata. Il messaggio qua, al di là del fatto che sia un messaggio giusto, corretto o meno, però il messaggio è morto con la droga in bocca. Quindi, senza sapere se è vero o meno, probabilmente era sotto effetto o non era sotto effetto, questo non lo sappiamo, lo sapremo tra qualche giorno, però lui è morto con la droga in bocca. Io lo leggo, grazie alla droga in bocca è morto, però è una mia lettura, Si schianta con l'auto mentre sorpassa e vola in un fossato grazie al fatto che aveva la droga in bocca. Lo spacciatore c'entra un furgone e va a sfondare il muro di una casa colonica. Allora qua c'è la concezione della droga qua. È una concezione dove se consumi, spacci, è molto giudicante, forse giustamente, nel senso che probabilmente non si tratta di capire se questo qua aveva ragione o meno avere degli ovuli in pancia, non aveva neanche bisogno di chiedercelo. Però l'immagine è uno spacciatore che aveva della droga in bocca, va veloce, va forte, c'entra un furgone, si schianta e muore. L'immagine che qua abbiamo è di una droga che fa male, o no? Sbattuto in prima pagina. Andiamo a vedere. Allora, adesso vi provoco. Voi fermatemi. Oggi probabilmente parlerò un po' più io e le prossime volte parlerete un po' più voi. Però fermatemi. Allora, andiamo. Questa è l'immagine di oggi nel Reggiano. Allora, io vi ho portato alcune cose. Vabbè, partiamo da una cosa interessante. Allora, questa è una frase che leggiamo insieme. L'ente antidroga di Manchester, polizia, quindi l'ente antidroga è quello che si occupa del... in Inghilterra l'Inghilterra ha più una politica sulle droghe legata al grande spaccio più che al micro spaccio, però si occupa di fermare una serie di situazioni illegali. Dice che la dose letale di cannabis, quindi di fumo, hashish, marijuana, è un blocco di 2 kg che ti arriva in testa cadendo dal 25° piano di un grattacielo. Quindi dice: per morire di cannabis e non di cannabis e incidenti stradali, non di cannabis e rischio, ma di cannabis pura, bastano due piani, non 25, però questa è un'esagerazione. Per morire di cannabis ti deve arrivare in testa, se non ti arrivi in testa non muori. Ricordatevi questa, Altre cose. Chi è che si ricorda Lucy in the Sky? Wait. Chi sono questi? Allora provate a guardare gli iniziali della prima parola e quella centrale dell'ultima. È una L, è una S, è un D. Questo qua si chiama LSD, che è l'acido lisergico, che è una sostanza allucinogena. Cioè parliamo di uno dei più grandi gruppi della storia, se guardate i video, se guardate, uno dei più grandi gruppi della storia musicale che tutti voi avete amato, che tutti voi avete osannato, che dove il processo era di riconoscimento per noi maschietti nei quattro, per chi ha l'età, oppure del piacere di quel tipo di musica. Parliamo di un fenomeno culturale, di un pezzo della cultura di una generazione, che in una delle canzoni più importanti della loro storia ci parlano di LSD. Andiamo avanti. Vi ricordate Alice nel Paese delle Meraviglie? Alice nel Paese delle Meraviglie i vostri figli l'hanno visto. E cosa pensate essere Alice nel Paese delle Meraviglie?
Bel
cartone. Vi ricordate il pezzo del bruco? Ce l'ho qua, è dunque ormai lo vedi. Quando fuma. Oppure vi ricordate che a un certo punto Alice va dal bruco e gli dice: come posso diventare più grande? E il bruco gli dice, vabbè, si incavola con lei perché lei non lo capisce, lui gli racconta le cose, poi diventa una farfalla, e a un certo punto gli dice: una parte del fungo ti fa diventare più grande, l'altra parte del fungo ti fa diventare più piccola. Quel fungo, dopo lo guardiamo, è una Amanita muscaria, è quel fungo con la cappella, si chiama, bianca e rossa, che è un che si spacciano come tossico, in realtà è alte dosi tossico, a basse dosi uno dei più grandi allucinogeni che troviamo nelle nostre montagne, nelle nostre. Alice nel Paese delle Meraviglie è un viaggio allucinogeno, pensateci, diventa piccola, diventa grande, pensate a quanto è sballato il bianconiglio, che è adrenalinico, anfetaminico, che ha bisogno di correre, che ha continuamente l'orologio, e pensate a quanto è sballata la regina, che è completamente fatta di qualcosa. E pensate a com'è la storia, perché non si capisce quello che dice, perché parla in maniera strana, ma pensate a Alice che vede delle cose grandi, vede delle cose piccole, le cose che incontra, diventa grande, diventa piccola, si percepisce lontana, si percepisce vicina, parla con degli animali e soprattutto mangia i funghi. Vi faccio vedere alcune cose. Avete presente Super Pippo? È Pippo, come fa a diventare super? Quindi mangia una sostanza che in questo caso no, potremmo dire non è droga, vabbè, il doping, poi dopo abbiamo oggi nel modenese abbiamo anche una brutta storia forse, quindi parliamo di doping. Attraverso le noccioline Pippo da sbadato diventa super, che continua a essere sbadato ma ha i superpoteri. Pensate a Dumbo, che i vostri figli hanno visto, a un certo punto si ubriaca nel film. Pensate che in tutti i film di Walt Disney, ci sono riferimenti al consumo di sostanze, soprattutto nei primi. In ogni film, Walt Disney era un grande consumatore di allucinogeni e svezzava i propri disegnatori o i propri scrittori di fumetti attraverso il consumo di sostanze. E se voi andate a rileggere i film che avete fatto vedere ai vostri figli, che anch'io ho fatto vedere alle mie figlie, noterete che in ogni film ci sono riferimenti alle droghe. Alice nel Paese delle Meraviglie, chi è che di voi si ricorda Pollon? Pollon, vi ricordate Pollon? Era quel cartone animato sulle divinità greche, dove lei era. Pollon ha una canzone che era: sembra talco ma non è, serve a dare l'allegria, che era una polverina bianca che lei usava e che dava l'allegria a tutte le persone. Parliamo, io ero piccolino quando c'era Pollon, quindi io sono 71, avevo 13-14 anni, poi è andato avanti per un po', quindi non parliamo del 2000, parliamo degli anni 80. Sembra talco ma non è, serve a dare l'allegria, polverina bianca che Pollon prende o dà ai umani o agli dei per farli diventare più felici. Andiamo avanti.
Vi ricordate l'Arancia Meccanica? E l'inizio di Arancia Meccanica. Vi ricordate che l'apoteosi dell'ultraviolenza, tutto il resto, l'inizio di Arancia Meccanica è loro al Cocoba Bar, una cosa del genere, che stanno bevendo latte più. E il latte più, se non ricordo male, vado a memoria, cosa serviva al latte più? A stare sveglio e ad aumentare l'ultraviolenza. Ce l'ho il pezzo, quindi Arancia Meccanica, visionario, dentro la nostra cultura, Kubrick, base di una cultura dei 40 anni di oggi, dei 35 anni di oggi, comunque riferimento culturale per un pezzo, e comunque anche se non riferimento culturale tutti li abbiamo visti, metteva all'interno del film più violento della storia delle droghe, il latte più. Andiamo avanti, vi faccio vedere lo spot della Coca-Cola. Provate a guardare questo spot. Provate a guardare.
Perché bevete Coca-Cola Zero?
Svegliati, fratello, noi beviamo Coca-Cola.
Sulla bottiglia c'è scritto Coca-Cola Zero.
Zero, ma come stai messo? Quella costa di Coca-Cola.
Convinti voi?
Occhiato! Oh, perché non la provi tu che fai tanto il saputello? Ah, già, scusa, non puoi perché non c'è una bocca. Allora, senti, fai così. Mentre noi beviamo Coca-Cola, non un po' piangere sulla cipolla.
Ciao, sulla cipolla.
Ve lo faccio rivedere. Seguite i passaggi.
Ma perché bevete Coca-Cola Zero?
Svegliati, fratello, noi beviamo Coca-Cola.
Sulla bottiglia c'è scritto Coca-Cola Zero.
Zero, ma come stai messo? Quella costa di Coca-Cola.
Convinti voi?
Occhiato! Oh, perché non la provi tu che fai tanto il saputello? Ah, già, scusa, non puoi perché non c'è una bocca. Allora, senti, fai così. Mentre noi beviamo Coca-Cola, non un po' piangere sulla cipolla?
Già, sulla cipolla.
Ora, qua andiamo sulla pubblicità. Zero. E andiamo sulla pubblicità. Allora, questa pubblicità girava soprattutto sui canali... girava soprattutto sui canali, vabbè, adesso è un po' cambiata la storia, però i canali giovanili erano soprattutto Italia 1, quando era in chiaro, Italia 1 e MTV. Questo girava soprattutto su Italia 1 e MTV, su una fascia oraria che era una fascia oraria preadolescenziale e adolescenziale. E girava meno su Rai 1, girava meno alle 8 di sera. Vi invito a fare una cosa. Ogni provate a prendere i canali giovanili e ogni tanto a registrare tre ore a una fascia oraria che definite, poi cancellate tutto e andate a vedere solo le pubblicità e provate a guardare le pubblicità con l'ottica del consumo, con l'ottica dell'induzione al consumo rispetto al target. Quindi se scegliete un primo pomeriggio probabilmente siamo sui bambini, un pomeriggio un po' più ampio, più tardo andiamo sui preadolescenti e andiamo sempre più su con l'età. Provate poi a vedere la pubblicità e provate a leggere la pubblicità per quello che è l'induzione al consumo. Poi guardate qual è il trend. Poi dopo 2-3 mesi fate la stessa cosa, stesso orario, registrate la stessa fascia oraria, lo stesso programma e andate a vedere come sono cambiate. Vi accorgerete di una cosa, che questa vi sembra la realtà, questa immagine che ho fermato. Cioè qua, noi abbiamo una lingua d'occhio, no? Soprattutto la cosa interessante, siccome l'ha fatta apposta, io non sto criticando la pubblicità, non mi interessa, non credo che la televisione sia il male, credo che la televisione sia uno strumento. Tra l'altro questa sembra una sigaretta, cioè sembra una Coca-Cola con una sigaretta lì. Ma qua parliamo di cosa c'entra con le droghe. Allora, noi abbiamo due lingue che dicono a un occhio, cavolo voi da noi, te non sei uno sfigato, vai a piangere sulla cipolla, noi sentiamo. Tu non riesci a sentire niente. Noi sentiamo, noi riusciamo a capire cosa vuol dire sentire le cose. Tu non senti nulla, perché tu puoi solo vederla la Coca-Cola, non puoi sentirla, non puoi assaggiarla. Noi sappiamo cosa vuol dire. Parliamo di droghe qua? Forse. Forse parliamo di droghe, no? Andiamo a vedere un'altra cosa. E voi vedete il dottor House? Vi è capitato di vedere il dottor House? Dottor House nel telefilm cos'è? Cioè, Dottor House è splendido, io penso di amarlo e penso che se fossi donna innamorerei di lui perché è estremamente affascinante. Dottor House è la punta di diamante dell'ospedale, ok? È la punta di diamante dell'ospedale, è talmente punta di diamante che pur essendo un stronzo e pur non rispettando l'autorità e facendo quello che gli pare, che in qualsiasi azienda probabilmente lui viene tenuto. Dottor House è un tossicodipendente da Vicodin perché ha avuto un incidente, ha bisogno di antidolorifici per poter... Il Vicodin è un opiaceo, quindi lui... Il telefilm è che Dottor House è un mito, è un consumatore di Vicodin, il Vicodin è funzionale al risultato, senza Vicodin lui non riesce a lavorare, col Vicodin è geniale. Senza Vicodin lui sarebbe solo dolore, con Vicodin è la punta di diamante di quel... è un eroe, ok? Qua parliamo di droghe, e lui tra l'altro, dopo lo vediamo, in alcuni passaggi teorizza anche una serie di cose. Poi prima abbiamo parlato di Super Pippo, però c'è Braccio di Ferro, adesso vi tiro fuori un po' di amnesia, Braccio di Ferro, parliamo sempre di doping, spinaci, tra l'altro attraverso gli spinaci difende la sua amata, che è un processo interessante. Asterix, la pozione magica del druido di cui nessuno sa i veri intrugli. Se uno dei più grandi fumettisti della storia d'Italia, morto d'overdose credo, in Toscana, e uno dei più grandi è Andrea Pazienza, questa la storia di Pompeo, la storia di un tossicodipendente, lui è uno dei più grandi fumettisti riconosciuto a livello mondiale come... e lui era un consumatore di droghe e nei suoi, oltre alla contestazione giovanile, nei suoi fumetti, adesso i nostri ragazzi di questo lo incontrano poco, però questa è la storia di Pompeo, di una persona che delle ultime fasi di un overdose. Chi si ricorda Alan Ford? Super Chuck. Io sono un lettore di fumetti. Super Chuck, lui diventa supereroe bevendo l'impossibile, soprattutto bevendo delle cianfrusa, bevendo le cose più schifose che esistano. Se andiamo avanti, Dragon Ball. In Dragon Ball, per chi non lo sa, Dragon Ball, esistono i fagiolini che quando uno sta per morire, questi fagiolini lo riportano all'energia vitale e gli impediscono di morire. Andiamo avanti. Iron Man, lui è un alcolista, supereroe Iron Man, Marvel, lui è un alcolista e ha un grossissimo problema con l'alcol. Chi si ricorda Pulp Fiction, John Travolta fa l'eroina, lei consuma cocaina, a un certo punto ha un collasso. Apocalypse Now, l'erba di Grey. Ci andiamo a vedere altri film, Smoke, questo è un film splendido che è tutto ambientato in un tabacchino. Andiamo a vedere i libri. Chi si ricorda dello strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde? Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde di Louis Stevenson, quindi è la sua storia del suo consumo di cocaina. Lui racconta il suo consumo di cocaina mettendolo in scena attraverso uno sdoppiamento di personalità. La cocaina è stata portata nel mondo occidentale da Freud, e Freud portò la cocaina nel mondo occidentale perché aveva scoperto che la cocaina, essendo un anestetico locale, stringe i vasi sanguigni, quindi sanguini meno, per le operazioni all'occhio o per le micro operazioni in posti dove rischi in testa, dove rischi di grosso sanguinamento, un'iniezione di cocaina impedisce il sanguinamento. Quindi la cocaina fu portata nel mondo occidentale da Freud per le operazioni all'occhio. Chi si ricorda Mary Shelley e Frankenstein? Questo è un libro splendido, tra l'altro, che io sto provando a farlo leggere a mia figlia perché credo che sia uno dei libri più educativi della storia, anche se è difficile, anche se lei legge tanto, per un undicenne leggerlo. anche questa è una storia, non solo, cioè è una storia di che lui scrive sotto l'effetto di sostanza. Poi sui poeti dannati, provate a vi leggo uno dei capolavori della storia della fantascienza che mio padre mi fece leggere. Io lo odiai, perché ogni volta che leggo Neuromante di William Gibson, l'avrò letto 10 volte, è impossibile, è un libro difficilissimo da leggere. La partenza di questo lui era un adepto di Philip Dick, quindi una svastica sul sole, uno dei più grandi, Asimov e Dick tra i più grandi. Questa è la storia, Neuromante è la prima volta che viene messo in scena il mondo virtuale, il cyberpunk, questo è l'inizio del cyberpunk. L'inizio del libro, cioè da questo nascono tutti i concetti della rete, la letteratura sulla rete, sul mondo virtuale. La partenza è, di questo libro, è splendida, e dice: il cielo sopra il porto, questa è una delle più belle, dei più bei inizi di libro della storia della letteratura, poi vi spiego secondo me perché. Dice: il cielo sopra il porto era del colore di uno schermo televisivo sintonizzato su un canale morto. Non è che mi faccio, disse qualcuno mentre Case si faceva largo a spintoni tra la calca per infilarsi dentro la rete. Solo che all'improvviso il mio corpo ha una drastica carenza di droga. Allora, questo libro, che non l'avranno letto in tanti, i nostri ragazzini non lo leggono, però che ha fatto partire tutto un mondo letterario che poi è finito su cyberpunk, che ha creato miliardi di euro di guadagno, dice, le prime parole sono: non è che mi faccio, che il mio corpo a un certo punto ha bisogno di droga. Tra l'altro la partenza è bellissima, il cielo sopra il porto era del colore di uno schermo televisivo sintonizzato su un canale morto. Questa è la prima volta nella storia della letteratura dove viene paragonato un evento naturale al mondo digitale. È la prima volta che il colore di uno schermo televisivo viene paragonato al cielo. Allora, altra cosa, anche lì ci ho messo, pensate ai medici, gli infermieri, gli assistenti sociali, gli educatori, i dirigenti che devono stare tanto svegli, e il rapporto che hanno col caffè. Chi di voi non beve caffè? Ok. Chi di voi beve caffè? Lo bevete la mattina appena svegli? Se ve lo togliamo, cosa succede? Niente. Non è che vai a rubare per prenderlo, però ti dispiace se te lo tolgo. E casomai hai il primo giorno, se sei molto convinto, non tanto, il secondo giorno, il terzo giorno, ti manca quell'abitudine o quell'effetto. Pensate a quando avete bisogno di stare un po' più svegli. Caffè è una delle cose che ti viene in mente di prendere, ma pensate anche a quando avete fatto gli esami di maturità piuttosto che gli esami all'università, piuttosto che momenti dove avevo bisogno di stare sveglio. Usavate qualcosa? Coca-Cola. Io quando viaggio di notte, sapendo che il caffè mi fa venire tachicardia e boicottando la Coca-Cola per principio, però quella notte lì o quelle notti lì è l'unico giorno dell'anno in cui io ho la mia bottiglia di Coca-Cola, perché so che se bevo Coca-Cola sto sveglio. Andiamo avanti. Questo non mi interessa. Questa è una frase che è uscita alla conferenza interparlamentare dell'Unione Europea dell'America Latina, che dice: le droghe rappresentano un fatto culturale, commerciale e politico. Sono presenti in tutte le società umane. Dalla più remota antichità, quindi da Mo, sono al centro del pensiero religioso, medico, scientifico, ma allo stesso tempo sono fonti di guerre e di esclusione sociale. Cioè, qua dicono: le droghe esistono da Mo. Sapete come ha fatto l'uomo a scoprire le droghe? A un certo punto l'uomo ha scoperto che se mangiava alcune piante moriva, perché erano velenose. Come faceva a scoprire che alcune piante erano velenose? Morendo. Cioè, qualcuno le mangiava e gli altri lo guardavano. A un certo punto però, adesso sto volgarizzando antropologia 1, a un certo punto cosa hanno detto? Aspetta un attimo che seguiamo gli animali. Quindi seguivano gli animali mangiavano le piante, poi li guardavano un po', quell'animale non moriva, quella pianta poteva essere mangiata. Noi viaggiamo, adesso siamo nel mondo moderno, però ci scordiamo che i processi dei nostri nonni, io mi ricordo mio nonno come faceva a scoprire certe cose, erano molto più concrete e legate alla sperimentazione. Se pensate a tutte le grandi sperimentazioni arrivano prova, riprova e caso. E nel fare questo, a un certo punto, l'uomo ha scoperto che alcune piante che mangiavano gli animali non gli davano solo cibo, ma gli davano degli effetti strani, ok? Gli davano degli effetti strani, più energia, meno energia, dolore, non dolore. Quindi le droghe esistono da quando noi siamo nati e l'uomo le ha cercate da quando noi siamo nati. Tutte le droghe, pensate al pensiero religioso, pensate come viene, senza essere blasfemo, come viene rappresentato il sangue di Cristo nella religione cattolica. Il sangue di Cristo viene rappresentato durante l'Eucaristia cristiana attraverso il vino, ok? Tra l'altro un vino buonissimo, io ho avuto l'occasione di berlo, è un vino liquoroso, un vino buonissimo, però il pensiero religioso rappresenta uno dei massimi livelli di vicinanza con la propria religione attraverso il vino, che viene rappresentato col sangue di Cristo. Le religioni, pensate che le religioni sincretiche della religione cattolica in Messico, sincretismo delle religioni, cioè praticamente i sincretismi sono due religioni si incontrano e si mescolano, ok? Quindi le religioni animiste degli stregoni messicani a un certo punto hanno incontrato, grazie all'invasione spagnola, la religione cristiana. Quindi c'è una delle esperienze è lo stregone che si deve mettere in contatto direttamente con Dio. Attraverso il contatto con Dio lui officia la sua religione, che è una religione spuria. Il corpo di Cristo per loro è il peyote, quindi lui mangia peyote, che è una pianta grassa del deserto, che si trova solo nel deserto messicano, che poi sarà sintetizzata e quindi la troviamo anche in giro, però come sintesi, che è uno dei più potenti allucinogeni. Quindi nell'incontro religioso lui non usa il vino per rappresentare l'incontro con la religione in una messa, ma visualizza e distribuisce ai propri adepti il corpo che è un allucinogeno. Quindi la religione, poi ci sono tantissimi esempi, la religione incontra le droghe. Buona parte le droghe arrivano nel mondo occidentale, nei mondi attraverso le guerre e la medicina. L'eroina arriva nel mondo occidentale, pensate, fino alla prima guerra mondiale, scontro di guerra, amputazione di un arto, non esisteva l'antidolorifico. L'antidolorifico era adesso non sul modello di western, whisky. Però era alcol per ottenebrare un po' la coscienza e quindi sentire meno dolore, però era fatto a vivo. Quindi a un certo punto arriva la morfina e la morfina viene chiamata eroina perché ti permette di superare dei dolori senza un dolore allucinante, ok? Quindi l'eroina, la morfina, la cocaina, prima vi dicevo, arrivano nel mondo occidentale perché la medicina ci porta a conoscere queste sostanze che ci tolgono un problema. Altra cosa sono le guerre. Le anfetamine, non ho messo silenzioso, scusate, adesso finisce. Le anfetamine durante la seconda guerra mondiale venivano usate dai kamikaze giapponesi, quindi, ma anche in Vietnam, per rinforzare il desiderio del combattimento, per avere più forza, per stare più svegli. Allora, quando parliamo di droghe non parliamo solo di disagio, parliamo anche di un processo che sta nella nostra storia, che sta nella nostra cultura, sta in Walt Disney, sta nei nostri film, sta nelle nostre musiche, sta anche nella ricerca medica scientifica. Provate a togliere la morfina. Mio papà è morto di tumore nel 2001, tumore allucinante. Grazie alla morfina mio padre è riuscito a morire in maniera un po' più umana. Poi è chiaro che era dipendente. Se a quell'epoca tu toglievi a Marco Battini la morfina per uso medico, io stavo male, perché vedi. Quindi quando parliamo di droghe parliamo sì di esclusione sociale, parliamo sì di rischio, ma parliamo di tutto questo. Parliamo anche di, come vi dicevamo prima, andiamo più vicini ai vostri ragazzi. Questi sono i Baustelle. I Baustelle sono andati a Sanremo l'anno scorso, se non sbaglio. Uno dei gruppi più interessanti della storia moderna. E i Baustelle in Charlie fa surf. Tutte queste cose le potete vedere su internet, andate a ascoltare le musiche. Il ritornello è Charlie fa surf, quante cose si fa, MDMA. L'MDMA è l'ecstasy. L'ecstasy arriva, la molecola di ecstasy si chiama MDMA, che è una parte di allucinogeno e tre parti di anfetamine. L'MDMA, loro l'hanno messo in una canzone, che è una delle canzoni, è stata una delle canzoni più cliccate per un periodo. Questi sono i Dari. I Dari è un gruppo un po' emo, sono dei ragazzotti che a me non piacciono tanto, anche se la mia previsione era che sarebbero caduti in realtà. È un gruppo emo, fa finta di essere emo. Gli emo, avete mai sentito parlare? Ok, al di là delle iene. Allora, andate a vedere il video, tutto regolare, non si vedono droghe, non si vedono niente, si vedono scene di discoteca, scene di divertimento. Il ritornello è questo: se tutto regolare mi sta stretto, l'andata tutto regolare, il ritorno non ce l'ho. E il video è, a un certo punto, alla fine del video è tutto esplode. Però stiamo fermi sul messaggio: se tutto è regolare mi sta stretto, l'andata ce l'ho, il ritorno non ho bisogno di avercelo. Parliamo di droghe, forse. Altre sollecitazioni, questo tipo. Vi ricordate gli anni 70, gli anni 80? A me, i miei genitori, il mondo, quello che avevo intorno, era l'epoca dell'eroina che aveva distrutto una serie di cose e che aveva rovinato una serie di gente. Mi dicevano: stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano. Per tutto un periodo storico, chi consumava droghe era ai margini. Cioè, vuoi perché si distruggeva, vuoi perché diventava tossicodipendente, vuoi perché veniva tacciato come tossicodipendente. Quindi il consumo di droghe era un passaggio che permetteva alle persone di stare fuori. Forse oggi questa frase è vera, forse adesso non parliamo più di se è vero anche quello che abbiamo visto, i riferimenti culturali moderni e vecchi, Walt Disney, poi se voi provate un po' a usare questa logica guardando la televisione, cioè adesso permettetemi di fare una puntata, se una persona di 70 anni riesce ad avere una prestazione sessuale fantastica con una ragazza di 20 anni, qualcosina ha bisogno di usare, ma non per, lasciamo stare i nomi e i cognomi, quel qualcosina si chiama sostanza, che casomai io non individuo come droga, ma in realtà droga è, ok? Se io, provate, lasciamo stare il legale o l'illegale, poi ci arriviamo, però se io, quarantenne, vado a, ho degli incontri sessuali con persone, che sia mia moglie, e per avere una prestazione migliore, o per sentirmi più tranquillo, o per, ognuno ha i motivi, mi prendo una pastiglia di Viagra, Cialis, quello che è, lasciamo stare che è sbagliato o non è sbagliato, questo io non sono qua a dirvi sbagliato o non è sbagliato, sto incontrando una sostanza finalizzata a star dentro, cioè io settantenne ho voglia di avere un incontro sessuale con della gente, per avere un incontro sessuale con queste persone e stare bene io mi mangio una pastiglia di Viagra, l'obiettivo non è star fuori, è star dentro, essere adeguato, avere, adesso inventiamole, essere adeguato, ognuno ha i suoi motivi, però può essere adeguato, essere grande, essere forte, avere autostima, avere il piacere di sentire ancora il proprio corpo, essere disonesto, però l'obiettivo è questo. Pensate al vostro consumo di caffè, pensate a studente universitario che il giorno dopo ha un esame, va in uno smart shop, dove vendono droghe legali. Per me droghe, il concetto di droghe per me non è droghe, andiamo dal caffè alla cioccolata, dall'eroina al tè, Per me queste sono le droghe, usando il metodo, che va a comprare delle pastiglie di caffeina concentrata e alla sera mangia un paio di pastiglie di caffeina concentrata per essere sveglio, pronto, attento, e alla mattina ha un 30 lode. L'obiettivo di quel consumo lì, mangiarne una, usare cocaina tutta una notte ha un rischio di morte sull'immediato molto minore che mangiare una scatola di pastiglie di caffeina concentrata. A livello di cuore, se io consumo una notte di cocaina a un certo punto arrivo a non riuscirci più. Una confezione di pastiglie di caffeina concentrata porta al collasso cardiocircolatorio, ok? Quindi a livello di pericolosità sul momento le due sono un po' diverse. L'obiettivo mi sta dentro. Io consumo, io sono depressa e so che la cioccolata mi toglie la depressione. Quell'uso di cioccolata lì non è per star fuori, è per star dentro. Io ho disturbi mestruali e ho scoperto che facendomi una canna riduco il dolore mestruale. Quel consumo lì non è per star fuori, è per star dentro. Io scopro un ragazzino di 16 anni che quando va in discoteca e prendo una pastiglia di ecstasy o un quartino di pastiglia di ecstasy, riesco a parlare con la gente, mi sento più vicino, ballo meglio e ho meno dubbi. Quel consumo lì per lui serve a star dentro, non a star fuori, Allora, forse le droghe non servono più a star fuori, permettono anche di star dentro e di sentirmi adeguato nell'essere dentro. Prima il concetto di sballo era, oggi siamo qua a parlare di nuove droghe, prima il concetto di sballo era mi sballo, che era faccio una serata esagerata, e il concetto di sballare era un concetto negativo, lo sballo. Ricordiamo le campagne, il vero sballo è dire di no, campagna ministeriale del ministro turco. Sballare, provate a sentire i ragazzini, provate ad andare, provate a pensare anche a voi stessi. Sballare forse non ha più un'accezione solo negativa, ma ha anche un'accezione del al venerdì sera mi sballo perché ho bisogno di mediare una settimana difficile. Oppure esagerare un po' vuol dire che mi serve a essere meno depresso. È un cambiamento di concetto, che sballare non vuol dire più solo esagerare, ma vuol dire anche che se io sono un po' sballato posso essere in quel momento lì meno depresso. Dottor House diceva: non intendo smettere, sono un drogato, però non ho detto che ho un problema. Leggetela sul concetto di prima. Le droghe servono a stare dentro. Se a Dottor House il Bicodil, c'è una puntata di Dottor House, incontra il metadone e scopre col metadone che non ha più dolori e che non ha bisogno di e che si distrugge meno lo stomaco. A un certo punto diventa però dipendente del metadone. Quindi, però, quando lui usa metadone è estremamente efficace nel lavoro che fa. Ora, pensate al concetto di prima. Le droghe mi servono a star dentro, a essere più efficace rispetto alle cose che voglio fare o che dico. Camionista, ho una sostanza che mi eccita, riesco a guidare di più. Dentista, ho una sostanza che mi ferma la mano, sono più bravo a operare. Andiamo anche su questi piani, Poi capisco che qualcuno di noi, se viene a sapere che il proprio dentista consuma cocaina o che è l'autista dell'aereo consuma cocaina, ha molta paura. Noi però sappiamo, io ai ragazzi non lo dico mai, però noi sappiamo che un uso basso di alcol mi permette di essere più preciso nella guida, perché sono più sveglio, sono più alto di umore e ci vedo meglio. Un uso basso di cocaina mi ferma la mano e sono più agevolato a operare. Poi se esagero, no. Ma pensate quando bevete, pensate all'alcol, quando bevete, che ai ragazzi non lo direi mai, voi siete adulti quindi mi posso permettere di dirlo, perché so di non fare i danni. Pensate quando bevete, la prima fase della bevuta, quindi ognuno ce l'ha diversa, chiaramente, un uomo tiene più vino, tiene più l'alcol, una donna tiene meno l'alcol, quindi il numero di bicchieri,
pensate alla prima fase. La prima fase è una fase più euforica, però è una fase dove io sono più forte, mi sento più. E pensate, dopo, se passo un limite, arrivo a un punto in cui l'alcol mi dà un effetto. L'alcol ha un'azione bifasica, ha un effetto up, alza il tono dell'umore, alza le prestazioni. E non è un caso che la prestanza maschile, l'erezione maschile con una bassa dose di alcol è migliore che senza l'alcol. Cioè un ometto sa che con due bicchieri, tre quello che è, poco bicchiere di vino, la propria prestazione sessuale, la propria erezione è maggiore. Perché è una sostanza che alza. Poi è chiaro che ha un effetto up, se tu esageri ha un effetto down, dormi, e se ti va male ti vomiti sulle scarpe. Al massimo, ho visto in un rave un ragazzo che si era cagato addosso perché era ubriaco, cioè quindi al massimo ti vai a spegnere. E il mio uso di alcol per divertirmi, per fare una serata, o per, è un uso per stare dentro, ok? Quindi leggiamola qua. Se io uso una sostanza per stare dentro, la mia percezione è che forse ho un problema. Anzi, la mia percezione è vero che uso la sostanza, ma la sostanza mi risolve un problema o mi aiuta ad affrontare meglio una cosa su cui faccio fatica, e comunque ha una finalità. Volevo farvi vedere qualcos'altro. No, mi fermo qua un attimo. Mi fermo qua un attimino. Cioè, quello che abbiamo visto adesso è, una sera sono andato a fare un corso di formazione a Castelnuovo Monte e c'erano i giornalisti, e io quindi ero partito con avevo fatto le altre cose rispetto a stasera, poi non mi piace cambiare. Ed ero partito con Walt Disney, quindi ho fatto vedere Le Prese Meraviglie, ho fatto vedere Dumbo, ho fatto vedere una serie di cose. E il giorno dopo sul giornale c'era scritto: la Walt Disney promuove il consumo di sostanze, però in realtà non mi hanno denunciato perché conto poco. Però andiamo a vedere quello che abbiamo fatto adesso. Adesso abbiamo fatto una cosa che è per me è un dire a voi, ragazzi. Voi pensate che la droga faccia male, che la droga sia negativa, che la droga distrugga, che la droga... E questi pensieri teneteveli. Teneteveli che muore con la droga in bocca, che chi consuma sostanze parte dalla cannabis e arriva all'eroina, e che l'ultima cosa che vorrei fare è che mio figlio consumasse sostanze. Quello che io vi ho detto adesso è: attenzione! Probabilmente avete ragione, ma che ci sono dei libri che parlano di droghe, ci sono delle pubblicità che parlano di droghe, ci sono dei fumetti che parlano di droghe, ci sono delle musiche antiche e moderne che parlano di droghe, ci sono le vostre abitudini che consumate droghe. Saranno legali? C'è un sistema sostanze che è medico, che è religioso, che è legato ai combattimenti. C'è un sistema che ci dice, c'è un tema che ci dice che le droghe esistono da quando noi siamo piccolini, da quando il mondo è nato. C'è un concetto di droghe che non è più solo droghe per stare fuori, ma anche droghe per essere più adeguati. C'è un'impossibilità di togliere le droghe in questo mondo. Voi pensate che sia possibile togliere le droghe dal sistema? Sia possibile? E soprattutto, se ti togliessero tutte le droghe, tu saresti d'accordo? Perché ti tolgono il caffè, ti tolgono il tè, ti tolgono la cioccolata, te le togliano tutte, non ti togliano solo l'eroina. Tu saresti d'accordo che se ti togliessero la cioccolata, il caffè, il tè? Probabilmente no. Allora, io vi ho detto questo adesso, e vi ho detto: ragazzi, stiamo parlando di un argomento che è trasversale a tutto, e soprattutto le droghe servono a stare dentro. Vieni a spiegare a me che consumo cocaina per essere più bravo, per sentirmi più tranquillo, vieni a spiegare a me che faccio male, perché io ti dico: guarda, te mi vieni a dire che faccio male, ma io in quel modo qua ho più risultati, mi sento, sono meno insoddisfatto di me, ho un'autostima maggiore, mi diverto di più e vengo riconosciuto di più.
Devi spiegare che questo è sbagliato e soprattutto fate un passaggio voi e... facciamo un esempio.
Tu vai a dire a tuo figlio
non consumare droghe perché dalla cannabis arriva l'eroina. Poi tuo figlio va a scuola, va alle scuole medie, poi va al superiore, alla scuola superiore va a Modena, va a Correggio, va... e tu perdi il controllo lì, perché non hai più un passaggio vicino a casa. E tuo figlio ha questo concetto del non mi devo fare le canne perché se no arrivo l'eroina. Quando arriva a scuola conosce i ragazzini di quinta, che si fanno le canne da 2-3 anni e che gli dicono guarda che io non mi faccio l'eroina, cioè è da 2-3 anni che mi fumo marijuana e non mi faccio l'eroina, e soprattutto che raccontano a tuo figlio il contrario di quello che tu gli hai raccontato. Nessuno, probabilmente non hanno ragione, ma non interessa chi ha ragione, gli raccontano il contrario. Tuo figlio che passaggio fa? Che passaggio può fare tuo figlio di fronte a questa discrepanza in un processo di crescita? Mia mamma mi dice l'ecstasy brucia il cervello, conosco un amico, ho il vicino di banco, ho un amico che mi dice io consumo ecstasy e che prende 10 tutti i giorni o che ha gli stessi risultati di tuo figlio, che dice io ogni tanto ho preso ecstasy. Lui cosa pensa delle informazioni che gli hai dato? Può dire provo per vedere chi ha ragione, posso dire mia mamma ha ragione, lui è uno stronzo, può dire mia mamma ha detto una balla,
non l'ha mai provata, non può neanche dirlo,
oppure
e non ha neanche l'autorità di dire,
e quindi mi sta chiedendo di fare una cosa senza saperlo perché è lei che ha paura. Ok, allora io ho un messaggio che è un messaggio sociale, che è un messaggio delle droghe solo dentro al sistema, e io le incontro nei miei passaggi. Poi ho un meccanismo di informazione a tutti che è un meccanismo un po' contrario a quello che in realtà è. Cosa crea questo? Cioè qua c'è scritto aveva degli ovuli ed è morto. Questa è un'informazione. L'informazione quotidiana invece di un ragazzino è, o di un ragazzino o di un adulto, perché poi la cocaina è, qualcuno ci rimane in mezzo, ma io sto bene quando uso cocaina, o conosco persone che la usano e li vedo star bene. Cosa succede? Vai in confusione, non mi fido, non ho dei parametri,
non sto facendo qualcosa di sbagliato.
E vi faccio un altro esempio, vi rivolgo sempre alle ragazze. Vi ricordate le prime volte che vi siete innamorate? Cosa succede quando ci si innamora? Capisci un po' cosa vuol dire? Che vuol dire che avessi sempre voglia di vederlo. Ok, quando sei innamorata, botta d'amore, ho voglia sempre di vederlo. Se ci sono i cellulari, se non mi risponde dopo 5 minuti al messaggio che ho mandato, gliene mando un altro. Mi si muove il mondo. Quando non c'è chissà, la paura cos'è? Quando io mi innamoro. La paura è trova un'altra, sì, mi lascia. Ok, facciamo un esempio. Tu sei convinta, tu hai 40 anni, 35, 32, quelli che hai.
42.
No, dato molto meglio. Tu nella tua vita a 42 anni non hai mai consumato cocaina e non hai mai consumato cannabis. Faccio un esempio semplice. Non sei mai fatta una canna. E tu nella tua storia di vita questa cosa non hai mai voluto farla perché non ti interessa, hai paura, pensi che le droghe facciano male, e tu nel tuo percorso di vita hai sempre
agito questa cosa. Ti innamori perdutamente di una persona, con tutto quello che è, ma ti innamori, non è che dove la testa parte, dove hai questo tema del messaggio, del non c'è, che se cosa sta facendo, ho paura di perderlo. Non perché sei adolescenziale, perché hai 42 anni e innamorarsi vuol dire che tu abbia 12 anni, che tu non abbia 40, delle cose ti muove. Poi a 40 anni sei più disilluso, però ti si muovono lo stesso. A un certo punto questa persona ti viene a proporre di farti una canna con lui. Tu ti sei avvicinata a lui, okay? Tu sei avvicinata a me, okay? Sei molto innamorata di me e ti sei avvicinata a me, ci siamo avvicinati e nell'avvicinamento c'è una conferma di questo amore o comunque di questa passione. Io ti propongo di farmi una canna, tu mi dici no, ok? Mi dici di no, ma nel dirmi di no non mi molli, nel dirmi di no mi spieghi il perché no. Io te lo chiedo una, due, tre, quattro, lasciamo stare che posso essere molto stronzo. Però io te lo chiedo 4, 5, 6, 7, 8 volte. E tu mi dici sempre di no. A un certo punto non può essere che a forza di dirmi di no, tu non ti fai il dubbio che io vado via, ma un minimo di interpretazione che tra me e te c'è qualcosa che non funziona, ti arriva. Cosa succede? Poi casomai hai 42 anni e dici, ragazzino, tu non mi ricanti, quindi vai. Oh, però cosa succede? Succede che la mia testa mi dice qualcosa, il mio cuore mi dice qualcosa, mi dice qualcos'altro. Quando il cuore e la testa dicono due cose diverse, chi vince di solito? Il cuore. O comunque, anche se il cuore non vince, tu cominci a mettere in dubbio la tua scelta. La tua scelta di non consumare canapa a 42 anni, tu non la consumerai probabilmente, non lo farai probabilmente, però quella certezza si abbassa un po'. Non è più la certezza di prima. Perché quando la mia testa mi dice delle cose, il mio cuore mi dice delle altre, a 12 anni vince cuore, a 18 anni vince cuore probabilmente, o vince la morale se ce l'ho, ma a un certo punto il cuore mi mette in discussione la mia scelta di testa, perché è naturale, perché è normale. Allora tu metterai, se tu sei innamorato di me, la tua scelta di non consumare canapa la metterai un po' in discussione, ti farai dei dubbi. Ti verranno dei dubbi, ma non dei dubbi perché hai voglia di consumare canapa, perché la tua relazione con me è basata su una vicinanza, e la vicinanza, quando è emotiva, permette di stare dentro, fa provare delle emozioni e mette in discussione la nostra testa. Allora, quando parliamo di droghe, parliamo di questo, pensate a un ragazzino che, al di là del fatto che la mamma o il papà che sappia le cose, che la mamma o il papà o che lui non voglia, ma si trova in una situazione in cui, pensiamo a vostra figlia, mia figlia dice, si innamora di uno, quest'uno qua gli chiede, mi faccio una canna, io so che probabilmente mia figlia lo farà, ma non perché è una drogata, ma perché è un elemento emotivo. Oppure so che mia figlia, nel momento in cui incontrerà delle amiche che insieme decideranno di fare un percorso, lei, per stare vicino alle amiche, probabilmente si creerà un'esperienza. Quell'esperienza lì di per sé è positiva, ok? È positiva perché è un'esperienza di autonomia, un'esperienza di limite, un'esperienza di regole. Ma che quell'esperienza lì sarà un'esperienza che farà perché c'è un motivo emotivo per farlo. E che se non la facesse, probabilmente si sentirebbe sola. Allora, io so che probabilmente il messaggio di mia figlia è non drogarti, ma so anche che lei prima o poi si troverà in questo contesto, e il messaggio non drogarti, drogarti fa male, drogarti ti distrugge, ti brucia le cellule cerebrali, non basta, perché lei avrà un impatto emotivo sul motivo del consumo, che può essere, ho bisogno di divertirmi, sono innamorata, e voglio stare vicino alle mie amiche, voglio prestazione, dopo i motivi possono essere tanti tanti. Pensate a un ragazzino di 16 anni, prima esperienza sessuale, tanta, tanta ansia, soprattutto adesso non parleremo di sesso in sto percorso, poi se vogliamo lo troveremo il tempo, però dove il tema della sessualità è un tema prestazionale, a un certo punto ha la possibilità di avere la prima prestazione sessuale. Guarda, i maschietti, prima prestazione sessuale con gli amici è grandeur, nella realtà è funzionerò, mi parlano di eccolazione che voce, non l'ho mai fatto, barabara.
sai che c'è un pastiglino che ti risolve il problema. Prima esperienza sessuale, 16 anni, mi prendo il pastiglino e faccio un'esperienza sessuale fantastica. Risolvo l'ansia e soprattutto ho una percezione sessuale molto maggiore delle mie possibilità, perché queste sostanze agiscono davvero. E secondo voi cosa succede dopo? Succede non che sviluppo una tossicodipendenza, non che divento drogato, non che mi ammazzo contro un platano, ma diventa che probabilmente la prossima volta, la volta successiva, può essere che io sia tentato a riutilizzarla per avere l'esperienza di prima e per limitare la mia, per avere l'esperienza di prima dell'altra volta piacevole, per limitare la mia ansia. Allora, un conto è io, Marco Battini, 40 anni, che a un certo punto dico, vabbè, sono stanco, piuttosto che voglio provarla, mi consumo la mia pastiglina di ecstasy, sì, di Viagra, ma conosco il mio corpo. Ok? Poi riesco anch'io, Conto è un ragazzino, allora non diventi tossicodipendente, quel ragazzino lì. Non si stampa contro un muro, non muore. Però incontra una sostanza che gli crea piacere, che gli toglie un'ansia, che probabilmente userà una volta al mese, non tutti i giorni, che non risvuoterà il portafoglio, ma incontra un qualcosa che risponde a un suo bisogno, e nell'incontrare questo bisogno lui si sente meglio. Queste sono le droghe, secondo me. Ci aggiungo delle altre provocazioni. Vi ricordate? Ci aggiungo delle altre provocazioni. Tanto io stasera vi lascio andare a casa così, niente certezze, quindi l'ultimo incontro, quindi avete voglia di venire. Tutte le cose ce le diciamo, però io è il terzo incontro, quindi. Allora dai, due per forza. Vi ricordate la pubblicità della sportina gialla? Vi ricordate la pubblicità della sportina gialla? Grazie, grazie, grazie. La pubblicità a progresso di quel signore che faceva le scale mobili con la sportina gialla, e tutti gli dicevano grazie, 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 grazie. Era la pubblicità. Vi ricordate che il ministro Bersani, quando era ministro dell'innovazione, quando ha fatto la roba dei taxisti, lui aveva fatto un passaggio in finanziaria dove non parlava di cittadini ma di consumatori. Uno dei messaggi che a voi viene lanciato è: se il cittadino consuma, fa girare l'economia. Okay? Dobbiamo detassare per permettere che la busta paga, che il netto sia maggiore, perché così la gente ha più possibilità di spendere. Noi sappiamo, lasciamo stare la politica, lasciamo stare il nostro sistema moderno. Funziona che se io faccio circolare il denaro, quindi acquisto, smaltisco e faccio circolare il denaro, l'economia totale funziona. Facciamo un esempio. Quanti negozi di scarpe ci sono a Campo Galliano?
Due
negozi di scarpe. Se tutta Campo Galliano decide di smettere di comprare le scarpe a Campo Galliano, se tutta Campo Galliano decidesse di smettere le scarpe, di comprare le scarpe a Campo Galliano, cosa succede? Chiudono. Cioè va in crisi un sistema. Quindi io non sto facendo politica, il sistema è questo. Se a un certo punto l'Italia smettesse, guardate, un esempio splendido è che se la popolazione europea smettesse per un giorno di acquistare Coca-Cola, la Coca-Cola andrebbe in crisi economica per due motivi: uno per liquidità, non ha più la liquidità, e due, magazzini pieni. Il rischio del fallimento, diretto, un giorno, perché no, noi viviamo in un sistema in cui lo smaltimento, il movimento, e soprattutto se il cittadino consuma è un cittadino competente, è un cittadino utile, è un cittadino che fa il bene del sistema. Okay? Allora, questo vuol dire che consumare è un valore fondante dello stato economico.
i saldi servono per far circolare, ma in maniera positiva. Adesso lasciamo stare che probabilmente il disegno di società che vorremmo è diverso, però in questo sistema, se io consumo, salvaguardo il mondo in cui vivo. Cioè, io dico spesso, ragazzi, in questo sistema, se vogliamo salvare i piccoli negozietti dei piccoli paesi, bisogna che diciamo alla gente: andate a comprare anche lì, non andate solo al supermercato. Io a Fabrico, al sindaco, gli ho detto: facciamo un ragionamento, se vogliamo salvare i negozietti, bisogna che diciamo alla gente: ok, fai l'80% della spesa alla Coop, fai un 20% di spesa anche lì, se no spariscono, e quando spariscono non ce li avrai più, non avrai più un presidio di territorio. Quindi il tema è un dato di fatto che questo è un sistema. Perché? Perché le nostre società producono di più di quello che realmente c'è bisogno, o comunque pensate agli aranci, pensate ai pomodori, sull'Italia li buttiamo via perché se ne produciamo troppo, quindi non conviene metterli nella catena perché non sarebbero consumati. Se questo è vero, noi abbiamo un'identità di consumatori, ci viene data un'identità di consumatori. Tu sei una consumatrice, io sono un consumatore, e nelle agevolazioni fiscali che mi danno, una delle finalità è permettere a Marco Battini di consumare di più. Ok? Senza che nessuno però insegni a me la correttezza del mio consumo, ma lasciandomi libero. Pensate a una delle scelte sagge di anni fa dei servizi sociali, è stato quello di non dare cash, più soldi alla gente, perché sennò andare a comprare il cellulare. Ma non perché erano malati stupidi, ma perché l'identità al consumo ti porta, nessuno ti insegna, e quindi ha cominciato a dire: non ti do più i soldi, ma ti do il buono alla Coop, piuttosto che ti do un finanziamento vincolato all'impossibilità di acquistare delle cose. Allora, se questo è vero, noi tutti siamo consumatori, però serve qualcuno che consuma un po' di più, perché io a 40 anni, questi pantaloni qua, che ero un po' più grosso, ero un po' più grasso quando li ho presi, però questi pantaloni qua hanno una vita. Quest'anno io mi sono comprato un paio di pantaloni in saldo. Queste scarpe qua, prendo un paio di scarpe all'anno. Cioè, quindi Marco Battini è un consumatore, però è più un consumatore di cibi piuttosto che di vestiti o di scarpe. Non mi vado a comprare un paio di Nike, nessuno di voi si va a comprare un paio di Nike da 400 euro. Casomai compra e ogni 6 mesi le cambia. Casomai mi vado a comprare un bel paio di scarpe all'anno da 200 euro, ma mi compro solo quello che mi dura per 3 anni. Ok? Quindi serve qualcuno che consumi, cioè serve qualcuno che acquisti, consumi e sbaltisca molto più velocemente, più velocemente. Ok? È chiaro che nel processo di crescita mia figlia, che ha 8 anni, che ha le gambe lunghe e gli aumentano i piedi, è strutturalmente una bimba che mi fa acquistare, consumare e smaltire velocemente, perché è in crescita, ed è in crescita fisica. Ed è chiaro che però a un certo punto il giovane che è in un processo di ricerca di identità e che quindi cambia la propria identità in funzione del posto in cui si trova, è probabilmente una delle persone giuste per dargli un mandato di consumatore. Perché la persona giusta, l'adolescente che abbiamo inventato in questo sistema moderno, è la persona giusta, non solo perché è stupido, però è la persona giusta, sta crescendo, sta cambiando emotivamente, ed è la persona giusta che mi acquista una cosa, me la consuma velocemente, me la smaltisce, me ne fa comprare un'altra. Quindi non può essere che il giovane moderno ha un mandato maggiore al consumo. Per giovani intendo anche i bambini di 4-5 anni, cioè, che è la persona giusta che ha un mandato al consumare. Se è vero che io, ragazzino di 15 anni, mi viene mandato un messaggio di consumatore dalla pubblicità, dal giornale, dalla mia abitudine, non può succedere che questo consumo diventa una cosa che è dentro di me. Tu sai di essere una consumatrice, perché te lo dicono e perché lo hai assunto come identità tua, che scegli. Un ragazzino di 15 anni, che ha un mandato al consumare, ha la tua disillusione di leggere quel consumo, di sceglierlo, fa più fatica. O comunque segue di più l'istinto, il piacere,
può essere che quel consumo lì diventi una cosa più, più identitaria, cioè io sono quello che consumo, quindi le mie Nike mi permettono di avere un piacere, mi permettono di stare dentro a un sistema relazionale, sono delle Nike che a me ragazzino mi permettono di acquisire un processo di identità. Sono un consumatore, quel prodotto mi aiuta ad avere un'identità sociale e sono capace di adeguarmi in più posti, a più posti, quindi posso essere vado a un concerto, mi vesto in un certo modo e sono capace di andare al concerto del rock and roll e alla sera puoi andare in una discoteca trendy con la musica house e modifico la mia immagine, la mia identità in funzione di quello. Allora, se è vero questo, se io sono quello che consumo, quando io dico sono quello che consumo, cosa può succedere? Mi sentite? Può succedere che se io sono quello che consumo, sono oggi quello che consumo oggi e domani quello che consumo domani, ho bisogno di pensare al futuro? No, non ho bisogno di pensare al futuro. In base a quello che incontro nella mia giornata, acquisisco un ritorno di emozioni, di emotività, di riconoscimento che mi basta per l'oggi. Domani incrocerò qualcos'altro. Non ho bisogno di pensare a quando diventerò infermiere, ho bisogno di pensare al processo. Stevenson diceva nel giro del mondo, sì, in 80 giorni, l'importante non è arrivare, ma stare in movimento, stare in viaggio. L'importante è viaggiare, ma non me la ricordo. Non era così. Se io sono ciò che consumo, non ho bisogno di darmi degli obiettivi, mi devo muovere, non ho bisogno di arrivare, non ho bisogno, devo restare in movimento più che arrivare, perché quando io arrivo ho un'altra meta a cui arrivare, che è anche molto, molto bello come processo. Però se io sono quello che consumo, i miei obiettivi di quello che faccio non sono importanti, l'importante è viverli, è usare la lingua. Esiste un'etica? Cioè, se tu mi dici Marco Battini 15 anni, cioè praticamente mi dici che consumare delle Nike da 180 euro va bene, se mi faccio una canna no. Ok? Dal punto di vista economico, incidere più su un reddito familiare, cambiare due paio di Nike da 180 euro all'anno, piuttosto che farsi che spendere soldi per una canna alla settimana. Dal punto di vista economico siamo di più di là. Ok? Però, a parte questo, tu mi dici le Nike fanno bene e poi mi dici la marijuana fa male. Chi è che me lo insegna questo? Cioè, se tu mi dici che io sono quello che consumo e non mi insegni qual è il consumo giusto e il consumo sbagliato e non mi dai un processo di lettura, è normale che io incontrerò il consumo lecito, il consumo illecito e probabilmente nel consumo lecito e nel consumo illecito non lo riconoscerò, perché è sempre consumo. Quindi chi è che mi dà una via? Altra cosa è, in un'identità di consumo, più devo conoscere tante cose. Posso conoscere tante cose. Ed è buono se io consumo tante cose, perché quelle tante cose mi permettono di usare tutte le parti gustative della mia lingua. E l'altro tema è, sono consapevoli di quello che sto facendo? Siete consapevoli di quello che state facendo? Quanto siamo consapevoli? Quanto scegliamo? Anche perché teoricamente un consumatore che sceglie è anche terrorista. Perché ripeto, se voi, se la popolazione di Campo Gagliano smette di andare in biblioteca, Campo Gagliano chiude la biblioteca. Se smette di andare nei negozi di Campo Gagliano, tutti i negozi di Campo Gagliano smettono. Che vuol dire che potenzialmente il tema della consapevolezza. Allora, è possibile in questo senso, quando parliamo di questo, le droghe stanno lì dentro, Le droghe stanno lì dentro. Perché noi ci stiamo dicendo che la scelta non è sul giusto e lo sbagliato, ma sulla prestazione che mi dà. Un tempo noi dicevamo che il consumo, la scienza diceva che il consumo di droghe era di tre caratteristiche: uso, abuso e dipendenza. La dipendenza era una persona che incontrava una droga e aveva alcune caratteristiche, poi io queste cose ve le lascio, alla fine vi do tutto. Anche le cose un pochino più che io ho trattato con degli esempi, La dipendenza era, non riesco a farne meno, ho la tolleranza, ho dipendenza fisica, ho dipendenza psicologica, non riesco a tenere le mie relazioni, che è circa un po' meno dell'1% della popolazione italiana, quindi un numero alto ma basso. L'abuso era, è una persona che in certi momenti della vita o della settimana perde il controllo di sostanza e di solito però durante la settimana, quindi al venerdì sera mi stronco, poi al lunedì sono papà, faccio l'avvocato, poi torno al venerdì e perdo il controllo della sostanza. In questo caso il numero maggiore di morti è sugli abusatori, le persone tossicodipendenti muoiono molto meno, percentualmente sono più gli abusatori che muoiono perché fanno un incidente in macchina, perché casomai fanno un uso sovradosato rispetto alle proprie caratteristiche. E la terza caratteristica era gli usatori, che sono persone che usano sostanze legali e illegali senza sviluppare un problema. Cioè a me, se viene una famiglia, se viene un signore, una persona mi dice io uso cocaina una volta all'anno, io gli dico guarda, dal punto di vista non hai bisogno di me. Sei una persona a rischio, probabilmente sai che in certi momenti della tua vita, se ti appoggi a quella sostanza, risolvi delle cose, sicuramente dai dei soldi alla malavita, perché il tuo... Io ho conosciuto molta gente che ha smesso di consumare sostanze e i ragazzini funzionano spesso a dire le sostanze comunque sono un passaggio di legalità e non tanto sul giusto e sbagliato quanto sul denaro riciclato e su un 'ndrangheta, e questo è uno strumento, poi ne parliamo la prossima, uno strumento interessante da parte dei genitori usando. L'uso, ma è una persona che mi dice, io una volta, il giorno del mio compleanno, una volta all'anno consumo cocaina e dico guarda, non è un problema per me. Non è un problema, perché se te una volta all'anno, quel giorno lì usi cocaina, stai attento come la usi, stai attento che il rischio è che se ti molla tua moglie piuttosto che hai una grossa fatica, rischi di arrivare, però non hai bisogno di me. Okay? Perché per me è una persona così, è una persona che usa una sostanza, sicuramente rischi di incontrare la legge, sicuramente sta andando, però non gli dico è un problema tuo, ti dico attento, perché se ti becca la polizia, uno perché dai i soldi lì, tre perché... Appunto, se vivi dei momenti emotivi tuoi, sai che con quella cosa lì certamente faccio fatica a definirlo come una persona problematica che ha bisogno di me. Posso chiedergli, domandati, e anche perché se gli dicessi domandati perché hai il tuo consumo, gli dice io tutti gli anni, il giorno di compleanno, sono con i miei amici, ci divertiamo e vogliamo fare questa cosa, io gli dico, tu hai un problema. Ma anche se un ragazzino venisse a dirmi, io mi faccio... io quando esco con i miei amici una volta all'anno mi fumo della marijuana, io farei fatica a dirgli hai un problema, farei proprio fatica, anche non glielo direi, perché dal mio punto di vista non ce l'avrebbe. Sicuramente è più predisposto a un rischio, sicuramente è più predisposto a un avvicinarsi a quel tipo di sostanza. Allora, e quindi noi abbiamo, fino a poco tempo fa c'era la dipendenza, l'abuso e l'uso, adesso esistono ancora queste categorie, però se ne sono aggiunte delle nuove, cioè ci sono persone che consumano una sostanza per un fine, il divertimento, voglio aumentare le mie prestazioni, voglio studiare meglio, voglio essere più sveglio. Quindi si è aggiunto un pezzo di una persona che non solo può essere dipendente, ma che fa una domanda al consumo di sostanze che ha. Che è una tipologia nuova, perché se io chiedo una sostanza di affrontare di darmi una risposta alla mia domanda, è un uso finalizzato, che non è più un uso finalizzato solo a un problema, ma è un uso che sta dentro a una bella visualizzazione che ho. Chiedo a quella droga di non farmi dormire e la uso solo per non farmi dormire. È una caratteristica nuova.
Come una medicina.
Perfetto. Quindi, l'altro tema è il consumo di sostanze per stare dentro, quindi per medicalizzare degli stati d'animo, che non è ho un problema gigantesco, la droga mi risolve questo problema, ma mi dà delle emozioni che non sono solo divertimento, che mi fanno stare bene, apparentemente. a questa apparenza è vera. Pensate a, cioè, se uno mi dice non sono le droghe che danno l'effetto, la gente, i ragazzini dovrebbero capire che non è la droga, non è lui, ma è la droga che fa le cose. Cioè, quindi, che la droga falsifica l'esperienza. Questo è uno dei messaggi che spesso ci sono. Cioè, se tu usi droga e ti diverti, non è vero divertimento, è grazie alla droga che ti sei divertito, perché senza droga non ti divertiresti. Allora, in un consumo finalizzato, in un consumo finalizzato al divertimento, questo ragionamento non serve, perché io ti potrei dire sì, la droga mi ha quel tipo di sostanza mi ha aiutato, ma le emozioni che ho provato sono vere. Andate a dire al signore di 40 anni che usa Viagra, che ha una prestazione sessuale di una notte fantastica, dirgli è finta quella prestazione. Lui ti dice, potrebbe dirti intimamente sa che ha avuto un aiuto, ma quell'esperienza di piacere lui se la ricorda, quindi probabilmente sa, ma anche perché ha scelto di usare quella sostanza per quel motivo. Quindi il dire la tua esperienza è finita è su un piano assiale diverso rispetto alla sua intenzionalità. Se io faccio una cosa perché chiedo a quella sostanza lì di darmi un effetto e tu mi vieni a dire non è vero, io ti dico siamo su due piani. È come dire, Giuseppe, non devi farti gli esiti per brucia il cervello, e poi Giuseppe va con gli amici, conosce un amico che non ha il cervello bruciato e non crede a te, siete su due piani.